Teno Ferluca, il professor Teno Ferluca, nostro ospite, e il nostro esperto di astrologia, Ciro Discepolo, fra mezz'ora riprenderanno con noi la conversazione. Adesso sentiamo due interviste realizzate da Marco Di Fonso, un nostro stegista. La prima è ad Alessandra Mussolini, su cosa pensa lei dell'astrologia.
Alessandra Mussolini, la voce delle stelle guida le sue decisioni?
No, devo dire no, però riconosco alcune volte i segni delle persone come carattere e anche la personalità, questo sì. Però devo dire che non è che inizio la giornata con l'oroscopo, questo non mi capita.
Quindi ci crede ma fino a un certo punto?
No, non è che ci credo, riconosco, devo dire la verità. Sarà una casualità, però in alcuni segni zodiacali il carattere delle persone è simile, dei punti in comune con altri, insomma. Quando soprattutto tu conosci meglio dei segni zodiacali rispetto ad altri, riconosci poi quelle caratteristiche. Questo sì, insomma.
Ci può fare qualche esempio?
Il segno della Vergine, ad esempio, oppure il mio segno, il Capricorno, l'Acquario, quello di mia sorella. Insomma, sono segni abbastanza caratteristici a me familiari. E quindi mi è capitato alcune volte di individuarli senza sapere il segno della persona, di riconoscerlo, e poi era esatto.
Queste affinità si ritrovano anche in politica?
Ma devo dire, sì, è del Capricorno, io sono lo stesso segno del Capricorno, quindi delle volte riconosco delle caratteristiche, dei difetti se vogliamo, oppure dei pregi.
Lei è del Capricorno, un segno certamente caparbio, e poi?
Concreto, però alcune volte anche pessimista, quindi insomma un segno un po' particolare, però molto espansivo, sono estroversa, quindi è un segno, io credo, abbastanza positivo.
E da una chiromante c'è mai stata?
No, io non mi sono fatta leggere la mano né credo molto in questo fatto, però alcune volte io riesco, facendo le carte, io le faccio, ma senza conoscere né tarocchi né cose, assolutamente niente, a vedere in che fase sta la persona che mi sta di fronte, magari trasmette, mentre faccio le carte, sensazioni, e non riesce sempre, alcune serate.
E a chi legge le carte?
Amici, parenti, così, ormai lo sanno.
Quindi qualche potere da maga ce l'ha anche lei?
Sono le persone che comunicano, evidentemente, io recepisco, perché poi è quello la cosa, non è che attraverso le carte, le carte sono un mezzo per comunicare con la persona che è di fronte.
Si avvicina una notte di San Lorenzo, che desiderio esprimerà?
Beh, il desiderio, io sto aspettando il terzo figlio che vada tutto bene, questo è il desiderio.
E che nasca tutto un buon segno.
Ecco, sì, e nasce dell'Acquario.
Un buon segno.
Insomma, non è che ci vado molto d'accordo con l'Acquario, però
bisognerà imparare per forza.
Certo, per forza.
A volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni verso del cinghiale bianco. Spero che ritorni verso del cinghiale bianco. Thank you. nell'aria della sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure non papà, spero che ritorni presto nella del cinghiale bianco, spero che ritorni presto nella del cinghiale bianco.
Intervista di Marco Di Fonso a Pecoraro Scanio.
Alfonso Pecoraro Scanio, prima di fare le sue scelte, butta un occhio all'oroscopo?
Non mi lascio condizionare sicuramente dall'astrologia per le scelte quotidiane, le scelte strategiche. Dall'esperienza diretta che poi ho scoperto sì, grazie ad alcune collaboratrici mie di lavoro e qualche collaboratore che sono un po' più attenti a queste cose, la cosa che noto è che magari le persone che sono nate nello stesso periodo di un anno hanno forse caratteristiche simili, questo forse vale anche come in natura, alcuni frutti nascono in un periodo dell'anno e altri in altri periodi, forse anche noi esseri umani abbiamo delle caratteristiche simili che ci vengono date alle stagioni, però da qui a pensare che sono le stelle a determinare le scelte quotidiane, questa cosa degli oroscopi quotidiani, se l'oroscopo quotidiano non so che c'è sui giornali, ma non lo leggo mai.
Ma non lo guarda proprio mai?
Quello quotidiano raro, devo dire. Mi capita più su qualcosa di quelli là, che ne so, all'inizio dell'anno, o queste cose più lunghe, più almeno settimanali o mensili. Cioè, quello quotidiano mi sembra così strano e così generico che mi capita poco, devo dire. Mentre invece mi affascina complessivamente l'astrologia in quanto scienza antica, in quanto cosa che ha a che vedere in qualche modo con l'astronomia. Poi ha a che vedere anche con un pezzo dell'agricoltura, per esempio la biodinamica. È un tipo di agricoltura che tiene conto anche della posizione delle stelle, degli astri, di tutto, e paradossalmente per noi che siamo super materialisti, ma per chi ha una visione più olistica della vita non sembrerebbe così, le piante e la natura sono molto condizionate invece dalla disposizione anche degli astri.
Sul campo della politica invece c'è un influsso delle stelle secondo lei?
Non so se c'è un influsso, so che c'è, che molti dei miei colleghi ci credono anche molto e che si dice che, almeno si dice, che molti dei personaggi politici contemporanei dell'antichità hanno avuto sempre una grande attenzione a questo, diciamo, al mistero, comunque a ciò che sembra, tra virgolette, più magico.
E lei questo lato magico l'ha mai incontrato?
Si dice, ne so, che quelli della segni della Vergine sono estremamente precisi, meticolosi. Poi ho scoperto che in realtà la mia segretaria della Vergine, un altro dei collaboratori della Vergine, e scopri che hanno per esempio lo stesso tipo di pignoleria, lo stesso tipo di attenzione molto costante, e quindi l'ho scoperto dopo che una serie di persone che ho scelto senza sapere qual era il mio segno, in varie attività a Napoli, a Roma, eccetera, magari erano di quel tipo di segno zodiacale.
Invece lei è dei pesci, come giudica il suo segno?
Buono, perché mi hanno tutti detto che ha una caratteristica, come dire, in qualche modo molto artistica, e quindi un approccio alla vita abbastanza eclettico, abbastanza positivo, tutto sommato meno io, però per esempio con i pesci, poi mi hanno spiegato che alcuni sono completamente opposti, essendo un segno doppio, io per quanta gente di Bisce che sono invece pessimisti, tristi, sempre penosi, insomma. Non so, quindi evidentemente io dal punto di vista di quello che parla la direzione dove vado io, dei due pesci, sono abbastanza contento, quindi la vivo abbastanza bene.
E quasi San Lorenzo, ha già pronto un desiderio?
Ma il desiderio soprattutto di stare bene, già devo dire molto bene, però insomma io essendo uno molto attento a vivere bene, quello di stare in salute io e i miei familiari, la gente che voglio bene, insomma credo che è una cosa che mi sta più a cuore.
Ore 4.
RAI GR1.
A voi tutti un cordiale saluto da Sandro Capitani. Nuova incursione israeliana nella striscia di Gaza. Per la seconda notte consecutiva carri armati e blindati di Gerusalemme sono entrati in profondità nel territorio palestinese sparando con mitragliatrici e con mortai. In particolare è stato preso di mira il trasformatore elettrico di Beit Laia, secondo quanto reso noto dai responsabili della sicurezza palestinese e dai residenti. Non ci sono al momento notizie di feriti. Nella stessa zona ieri un'incursione israeliana durata poco più di due ore aveva portato alla morte di un poliziotto palestinese. Bogotà è stata sconvolta da una serie di attentati proprio mentre Alvaro Uribe si apprestava a giurare come nuovo presidente della Colombia. Almeno 16 persone sono morte e 46 sono rimaste gravemente ferite per distorsioni di ordini erranti nelle strade adiacenti al Palazzo del Congresso in cui si svolgeva la cerimonia di insediamento di Uribe. Pochi dubbi che ad agire siano state le forze armate rivoluzionarie colombiane. Segnali di tensione c'erano stati anche ieri mattina quando 14 colpi di mortaio erano caduti nei pressi dell'Accademia dei Cadetti con un bilancio di 12 feriti, ma è stato nel momento in cui Uribe ha varcato la soglia del Campidoglio che fuori si è scatenato l'inferno. Il presidente si dice sereno di fronte alla situazione esplosiva che il paese sta vivendo ed i controlli di esercito e polizia sono stati intensificati su tutto il territorio nazionale. Scambio di accuse tra il ministro del Tesoro Tremonti e l'opposizione in tema di entrate fiscali. Il centro-sinistra, soprattutto con l'ex ministro Visco, accusa il governo del Tesoro di aver sbagliato i conti. Tremonti replica accusando la politica economica dei governi di centro-sinistra che avrebbero favorito le grandi imprese, determinando così una diminuzione delle entrate fiscali. Preoccupazione per il calo dell'autotassazione viene espressa dai sindacati che temono tagli alla spesa sociale e vedono a rischio gli accordi raggiunti con il patto per l'Italia. Dopo il maltempo alzo allarme per la protezione civile, il pericolo questa volta viene dagli incendi che potrebbero espandersi a causa del forte vento al sud, le situazioni più a rischio in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia. Il nuovo codice della strada, ecco le regole più innovative, fari accesi anche di giorno su autostrade e strade extraurbane, telefonini soltanto con l'auricolare, tasso alcolico tollerato non superiore allo 0,5%, introdotte nuove norme per evitare le gare di velocità tra automobilisti. L'inchiesta sui presunti fiancheggiatori di Al-Qaeda in Italia in attesa dei magistrati, la giovane donna indicata come la sorella di Sanivan Rutra, il criminale di origini indiane arrestato nei giorni scorsi a Crema e sospettato di essere un trafficante di armi al soldo di Al-Qaeda. Era attesa ma non si è presentata, il legale del fratello ha spiegato ai magistrati che la donna è dovuta partire improvvisamente per l'India dove il padre stava malissimo. Rimane il sospetto che sia fuggita. Gli Stati Uniti all'attacco all'Iraq, George Bush promette che sarà paziente e si consulterà con il Congresso e gli alleati, e mentre Mosca dice chiaramente no, sottolineando che l'azione militare è inaccettabile, anche Tony Blair frena tenendo in considerazione il fatto che l'opinione pubblica britannica è contraria all'attacco, quanto a Baghdad si dice pronta a far fronte ai bombardamenti statunitensi. Tensione a Belfast del Nord, la polizia ha ritrovato due bombe di fattura artigianale in seguito ad un'operazione di rastrellamento delle strade dopo gli scontri della scorsa notte tra cattolici e protestanti che hanno coinvolto 150 persone. Le abitazioni di alcune famiglie cattoliche sono state prese di mira con bombe Molotov che hanno costretto l'evacuazione. La tensione fra le due comunità è aumentata in questi giorni in vista di una marcia unionista prevista per sabato. E per ora è tutto, alle 5 il prossimo appuntamento con informazioni della notte, la linea torna alla notte dei misteri.
Le 4:08 minuti e 24 secondi e questa era una giovanissima che ormai conoscete, visto che il suo è un album di esordio, giovanissima, perché ha appena 17 anni ed è questa April Lavigne, un brano che è orecchiabile, che già Radio Musica sta facendo girare un po' da qualche settimana. Il titolo era Complicated, è stata un po' complicata, devo dire, dipanare la matassa tra i nostri ospiti.
È stata molto complicata, perché è stato un duello e poi tra l'altro sono vecchi duellanti, e parliamo naturalmente di Ciro Discepolo e del professor Ferluga, presidente del CICAT. Allora, prima di riprendere, diciamo, le spade e incrociare di nuovo, volevo, c'è un ascoltatore in linea, Majid, che è in viaggio. Majid, sei in linea?
Sì, sono in linea. Buonanotte a tutti.
Buonanotte, volevi dirci qualcosa?
Innanzitutto complimenti alla trasmissione che mi sempre io vengo dal Marocco. Lei sa che la cultura musulmana è poi un paese del terzo mondo, un po' sottosviluppato, che rimane sempre attaccato
al paese del terzo mondo. Insomma, adesso c'è il petrolio,
il Marocco c'è poco petrolio, si è mai nulla. Volevo dire, l'Oriente, i paesi sottosviluppati sono sempre attaccati a questi bizzarri qua, tra Malocchio, l'essere le carte, le mani, roba varia. E ho girato anche il nord dell'Europa, che sono paesi talmente, diciamo, sviluppati a livello tecnologico industriale, e ho notato che sono proprio distaccati di queste bizzarrie. Come mai l'Italia, che fa parte del primo mondo, delle potenze grandi, è rimasto attaccato proprio a queste tradizioni, diciamo, vecchie, tra arti. Tra l'altro lei si entra nell'ufficio della Maga, proprio trova che più arrivato di quello di un notaio, di un prefetto.
Ci vorrebbe un sociologo, ma insomma cerchiamo i nostri ascoltatori, i nostri ospiti.
Ci vorrebbe anche un mago però per rispondere a questa domanda. No, insomma, così io risponderei con una battuta, che effettivamente l'Italia, con la sua collocazione geografica e culturale, è veramente un po' un ponte fra il nord Europa, il centro Europa e l'altra sponda del Mediterraneo, per cui quanto dice il nostro ascoltatore marocchino è molto interessante, conferma effettivamente che con lo sviluppo culturale queste credenze in generale vengono abbandonate, ma in generale, perché poi in qualche caso poi sopravvivono anche in ambienti culturalmente elevati, però generalmente così, dove alberga appunto l'ignoranza, la sottocultura, la superstizione prospera.
Povero Jung, povero Goethe.
Ma io non saprei veramente se, per esempio, negli Stati Uniti, se negli Stati Uniti e a New York le cose siano diversamente.
Lontano dagli Stati Uniti, ma se lei va qua in Norvegia, i paesi scandinavi, si richiede di leggere la mano, magari si diverte, però si ride sopra.
Mm-hmm. Però possiamo dare anche un dato abbastanza preciso, cioè che, ritornando all'astrologia, che niente ha a che fare con la magia, l'astrologia è la religione, tra virgolette, più diffusa al mondo, più del capitalismo, più del comunismo, più del cristianesimo, più dell'Islam, e purtroppo da questo punto di vista, mi dispiace, ma per i nostri avversari è una guerra persa in partenza, nel senso che loro si danno da fare con le crociate o a colpi d'ascia per convincere le persone che siamo tutti da rinchiudere, però ogni giorno aumentano le persone che si occupano di astrologia.
Ma l'astrologia è un'altra cosa,
di astrologia stiamo parlando.
Malocchio, questa roba diciamo da sottocultura, l'astrologia non posso dire che è una scienza. Ma volevo dire le bizzarrie, leggere la mano, leggere le carte, un malocchio, questa roba qui, che dico, ma come esistono ancora qui? È questa roba che non mi convince, diciamo, in una società, diciamo, altamente sviluppata.
Ecco, io non so se il nostro amico si convincerà del fatto che però dobbiamo cedere per un attimo la linea ancora a Maria Laura Fante per informazioni autostradali che sono preziose per tutti gli amici che ci ascoltano in viaggio. Maria Laura, buongiorno a quest'ora.
Sì, buongiorno anche a voi. Un'altra buona notizia, è stata infatti regolarmente riaperta al traffico l'autostrada 4 Padova-Trieste, quindi il traffico regolare in direzione di Padova tra Marcon e lo svincolo per la 27 Mestre Belluno. Al momento quindi abbiamo soltanto l'Aurelia interrotta in provincia di Grosseto tra Rosignano Solvay e Vada in direzione di Roma, e per il resto il traffico è al momento regolare sulla viabilità ordinaria e autostradale.
Grazie a me, Laura Fante, 4.14 e 18. Allora, abbiamo perso il nostro ascoltatore, è caduta la linea. Allora, io direi, dato che i telefonaggi ne sono tantissime, cara certo. Aurelio, puoi proseguire ancora con un'ascoltatrice.
Bene, abbiamo Rosalia dall'Aquila. Buongiorno, Rosalia.
Buonasera.
Allora, tu vuoi fare una domanda?
Sì, più che altro volevo togliermi una curiosità.
Sì.
Io sono una Ariete ascendente Ariete.
Sì.
Dunque, io riconosco molto facilmente gli arieti come me, ma molto spesso molti presentano delle caratteristiche che non sono dell'ariete, che non dipendono dall'ascendente, e io stessa, che dovrei essere un segno puro, mi rispecchio anche in alcune caratteristiche che magari sono lo scorpione dei Gemelli o cose di questo genere.
Allora la domanda?
Diciamo una considerazione più che altro. Diciamo che come l'ascoltatore che ha chiamato un'oretta e mezza fa, diciamo che sono per un 50 e 50 tra astrologia e scienza. Perché se da una parte le statistiche, il calcolo delle probabilità, è probabile che essendo molteplice la personalità degli esseri umani, delle coincidenze, chiamiamole così, esistano, dall'altra parte ci sono delle cose che è impossibile spiegare. Quindi diciamo che si possono fare molte disquisizioni, però penso che una parte di magia debba pur sempre sussistere in questo mondo, perché altrimenti finiamo per
essere oppressi.
Sì.
Dalla razionalità.
Sì, esatto.
Prozac,
diciamo che il mondo secondo me andrebbe meglio se ognuno riscoprisse il bambino che in sé, perché per le esperienze che ho io mi trovo in un mondo in cui mi trovo abbastanza strana.
Ma come diceva il giornalista Cadello, i medici sul caduceo, sul loro simbolo grafico, sulla loro icona hanno scritto arte medica, non scienza medica, e non se ne vergognano, perché quando la stessa radiografia viene vista da 10 medici differenti, è anche giusto che la sensibilità di ciascuno apporti un valore aggiuntivo a quello del valore strettamente tecnico, scientifico, come lo vogliamo chiamare. E quindi in una visione olistica, che qui è il caso di dirlo, perché sennò adesso questa parola si mette dappertutto, no? Come nel film Pane e Tulipani c'era la massaggiatrice olistica,
esatto.
C'è ancora la massaggiatrice olistica. Allora invece in una visione olistica, che sia veramente una visione olistica, evidentemente non c'è questa competizione, almeno da parte nostra, tra astrologia, scienze e altre cose, perché noi astrologi siamo convinti che non sia l'unica variabile che vada ad influire sull'uomo, e le variabili importantissime sono anche quella genetica, dell'acido desossiribonucleico, appunto dei genitori, dell'ambiente sociale in cui viviamo, in cui cresciamo, dell'istruzione, delle condizioni sociali, politiche, economiche, storiche, geografiche e via dicendo. Se Napoleone Bonaparte con il suo oroscopo fosse nato nel centro dell'Africa nel 1200, non sarebbe stato Napoleone Bonaparte. Quindi diciamo, questa competizione da parte nostra non c'è assolutamente, noi ci rendiamo conto che stiamo percorrendo un piccolo segmento della conoscenza umana e cerchiamo di percorrerlo per i fatti nostri, vorremmo che magari gli scienziati si dedicassero più alla scienza, a occuparsi della scienza e lasciassero in pace quelli che studiano semplicemente una materia, anche se a loro non piace questa materia.
Esattamente, no, poi ho avuto un'esperienza abbastanza singolare.
Professor Serruga, il discepolo ha lanciato un'altra stoccata.
Ma guardi, effettivamente molti scienziati, la stragrande maggioranza degli scienziati, si occupa solo di scienza, col bel risultato che però avviene che il pubblico non sa che gli scienziati effettivamente hanno una certa posizione a riguardo, una posizione che è talmente netta per cui considerano che non sia neanche il caso di perdere tempo di occuparsi di queste questioni assolutamente squallide dal punto di vista intellettuale, così considerano i miei colleghi, molti di loro, come l'astrologia. Invece noi del CICAP pensiamo che nonostante tutto sia opportuno occuparsene, se non altro per instaurare un dialogo critico. Quindi diciamo le persone veramente aperte dell'ambiente siamo proprio noi che in qualche maniera accettiamo, se non altro, di dialogare, di discutere, perché in generale l'atteggiamento è di totale indifferenza, perché si tratta di cose assolutamente troppo futili per perderci tempo e per passare una notte in piedi come sto facendo.
Sì, ma mi fa un po' sorridere però la tua affermazione, perché io una volta tu tentai di entrare nel vostro sito per discutere, fui linciato da non so 100 persone insieme. Allora questo non mi sembra dialogo, forse abbiamo un concetto di dialogo che un
po'... Beh, e noi stiamo dialogando, io sono il presidente del nostro sito, ci sono molti giovani rampanti, sono gli ultras, e quindi è andato alla curva, no? Allo stadio, se arriva a parlare con l'allenatore una cosa, se va a parlare con gli ultras un'altra. Anche noi abbiamo 2000 iscritti all'incirca, quindi abbiamo anche noi persone molto molto, come dire, motivate e spinte nelle loro posizioni. Certamente da un punto di vista così culturale la posizione del CICAP è quella di apertura, se dopo lei va nelle chat line, insomma, anche noi abbiamo le chat line.
Volevo, prima di passare la parola a un ascoltatore che è in linea, volevo ricordare che poche settimane fa avevo trovato un bellissimo libro di Boringhieri, un po' vecchio ma riuscito a trovarlo, che erano gli atti di un congresso sul paranormale fatto da una serie di grossi nomi di scienziati, e prendevano in esame tutta una serie di...
Ma quale congresso?
Credo che siano gli atti di un congresso, adesso non ho, non ho memoria perché l'ho letto molto rapidamente, era molto interessante. Comunque è di Boringhieri di qualche anno fa, lo può ritrovare. Quindi c'è un'attenzione scientifica quantomeno alla definizione dei diversi fenomeni, no? Il come inquadrarli, no? Questo però si riferiva a tutto il paranormale, sì, non all'astrologia, che è un'altra cosa. Bene, passiamo la parola a Lorenzo che ci chiama da Massa.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
La Margherita in una trasmissione televisiva qualche mese fa diede una definizione di astrologi, di ciarlatani, e lo stesso mi sembra che abbia fatto il professor Zichichi. Ne chiesi il parere a un'antropologa, perché non un'astrologa, un'antropologa, la professoressa Cecilia Gatto Sprocchi, se non mi sarebbe chiesto lei. E la quale si disse perfettamente d'accordo su questa definizione. E a lei chiesi, ma questi signori ci credono a quello che dicono? Mi disse, per un fenomeno di autosuggestione qualcuno ci crede e si convince di possedere la verità, molti ci marciano e si fanno gioco della dabbenaggine di chi ricorre a loro. Tutto qui.
Possiamo leggere tre righe solamente di una frase detta da Margherita Hack, visto che state chiamati in causa. L'attitudine degli astrologi che sgattaiolano via nei meandri muschiosi della simbologia o in quelli visciosi della psicanalisi, tirando in ballo l'immancabile Jung e fingendo di capire il significato delle sue misteriose sincronicità. Ma perché poi fingendo di capire? Siamo mongoloidi, non riusciamo a capire noi le sincronicità di Jung. Questo vorremmo chiedere alla professoressa Hack, ma non c'è, cioè, ma visto che l'ascoltatore l'ha chiamato in causa, volevo anche...
È stata un'affermazione netta, proprio così, durante un'intervista televisiva, e io devo dire che sono proprio la fase del corda corda, sì.
Vabbè, certo, i sentieri visciosi della psicologia, lei lo ha detto anche prima, che Jung non era uno scienziato, quindi...
Diciamo che si tratta di dire le cose in maniera più o meno colorita. Però credo che sia d'accordo con i tutti
la vice, insomma.
Come che non lo viscio, insomma. Essere d'accordo con di chi non sia poi tanto male, quindi in effetti lo dice spesso e l'ha detto anche in una conferenza che abbiamo organizzato qui proprio a Spormons molto recentemente su posizione sulla strategia, e questo sono dei ciarlatani. Vabbè, ripeto, significati dalla parola, però culturalmente effettivamente è una posizione rilantata quella di voler far dare all'astrologia questa dignità di studio, quando è completamente sbagliato. Questo è un discorso che rare volte si fa, che vorrei fare in conclusione, perché penso allora anche forse di andare a dormire, ma è completamente sbagliato, come impostazione proprio geometrica dell'universo, perché ti mette la Terra al centro del mondo, è ancora tolemaica, e scalcola gli angoli tra i pianeti, ritti della Terra, dispregio totale le distanze rispettive che sono completamente ignorate, perché nasce l'astrologia in una condizione pre-scientifica, pre-astronomica, dove all'epoca i pianeti erano dei.
La marina quando mi permette di usa quelle geocentriche o quelle eliocentriche, la marina militare.
Ma va bene, ma per forza, per osservare la Terra va bene una bella definizione.
Se non si fare da Terra, la marina militare usa le effemeridi.
Ma le effemeridi,
non quelle geocentriche.
Ma le effemeridi, le sappiamo usare tutti per vedere se i pianeti sono allineati e formano un certo angolo, ma sono fatti prospettici che non hanno nessun senso. Ha senso la vera geometria del sistema solare, col Sole al centro, mica con la Terra al centro.
Sì, ma lei lo sa che quando Keplero si occupava di astrologia lo sapeva. Non c'era ancora l'eliocentrismo, stiamo parlando di 4-5 anni fa, però parliamo di Keplero che era sicuramente per l'eliocentrismo e non per la posizione geocentrista.
Ma all'epoca non si sapeva neanche la differenza, si andava appena a
mirare. Però la conosceva la differenza, si è battuto per questo, ci sono i suoi scritti. Galilei la conosceva la posizione eliocentrica, eppure era un astrologo, e Newton lo ha citato lei stesso, no? Cioè quel bellissimo libro di Mondadori che è uscito da poco, no, di Rizzoli, di Michael White, che dice Newton l'ultimo mago, dove si parla di Newton, sicuramente portato come esempio di spirito moderno, di matematico, di grandissimo fisico, che era un astrologo convintissimo.
Newton è l'ultimo che ha questo pensiero così strano, bizzarro, in effetti anche a livello teologico, che ha delle connessioni con la Trinità. Comunque Newton era grande per aver fondato la meccanica, il calcolo infinitesimale, e viene considerato una curiosità e una sua debolezza, questo voler fare il filosofo,
quindi era stato un po' scemo quando si parlava di astrologia.
Uno può essere un genio per qualcosa, e per il resto il suo pensiero non è poi
veramente
anche a livello teologico, sono cose sulla Santissima Trinità da far rabbrividire qualsiasi teologo cristiano.
Posso entrare in questo dibattito facendo una provocazione? Professor Fedura, ammettiamo che lei credesse nell'astrologia, questo le cambierebbe assolutamente il suo lavoro scientifico?
Come potrei credere nell'astrologia?
No, ma ammettiamo, così per paradosso, crede che a uno scienziato una credenza qualsiasi, astrologica, la terrena, che
quella... Una credenza di tipo metafisico, quindi una credenza di tipo religioso, diciamola così, non muta la posizione e la possibilità di lavoro scientifico. Una credenza invece in una pseudoscienza, sì, cioè in qualcosa di incompatibile con l'astronomia, eccetera, mi sarebbe molto difficile fare l'astronomo credendo che i pianeti fungano da dei o medici, insomma, lì vado veramente in contraddizione. Dovessi fare forse, non so, il biologo oppure il geologo, magari potrei fare lo stesso.
però essendo io astrofisico, proprio astrofisico e astrologo, insomma, dovrei credere alla fine.
No, non astrologo, non sono arrivato a tanto.
Credere all'astrologia, anche se dico che appunto da giovane ho ben studiato come si fanno gli oroscopi, e quindi posso dire che esiste naturalmente una componente di tipo puramente teometrico e astronomico che arriva fino a un certo punto dove si considerano tutte le posizioni dei pianeti in cielo, che non è per niente facile, tra l'altro, che adesso fanno tutti col computer e quindi è diventato semplice, che in principio una volta non era facile, soprattutto poi che questo è un fatto oggettivo, ma alla fine da un quadro geometrico, dopo lì poi si scatenano le varie interpretazioni, cioè si liberano le varie interpretazioni, e quelle sono solamente, diciamo, campate in aria, cioè si danno appunto a questi film, ai pianeti, dei significati simbolici che riservano la mitologia classica, e per un momento, come diceva un nostro ascoltatore, spero sia ancora in linea, con il quale condivido perfettamente questa opinione, per un giorno, per un momento, noi che siamo quasi tutti, diciamo, dei cattolici impregnati di filosofia cristiana, eccetera, diventiamo dei pagani dell'antica Grecia. È una cosa bizzarra, ma avviene questo.
Bene, discepolo, c'è un ascoltatore che ci chiama perché vorrebbe un oroscopo. Lo possiamo accontentare?
Ma in questa sede adesso con il nemico in casa e ci mettiamo.
Perché sono gli ultimi minuti di trasmissione.
A questo rischio ci mettiamo, a quest'ora avrei bisogno anche di una vasca cucun al posto di un caffè. Diciamo che è una cosa che possiamo fare magari in un'occasione in cui il nemico non ci ascolta. Direi non è.
Va bene. Va bene, allora Pippo, purtroppo lo rimandiamo a un'altra trasmissione, perché il dibattito sta prendendo un'altra piega. Volevo chiedere a Ciro Discepolo una cosa, sempre con la nemico in casa. Sono così deterministici, diciamo, è così deterministico leggere un oroscopo di una persona, oppure ci sono delle possibilità di sfuggire a quello che è scritto nelle stelle, c'è la possibilità di così, cioè quello che si legge in un oroscopo è quello che accadrà o meno?
Guardi, come dicevo prima, io penso che l'astrologia non sia l'unica variabile, l'unica determinante nel destino di un uomo, e quindi ci siano a fianco altre variabili importantissime, e così come la penicillina probabilmente ha spostato l'età media da 40 anni all'inizio del secolo scorso agli 80 anni circa dalla fine del secolo scorso, così anche l'astrologia come conoscenza può aiutare l'essere umano a cambiare in certe cose il suo destino, ma ricordandoci appunto, senza nessuna forma di fondamentalismo di alcun genere, che l'astrologia è un segmento della conoscenza, dello scibile, non è quello che può spiegare tutto e di tutti, è un segmento, e chi la ignora, diciamo, secondo me sbaglia, ma personalmente non farei neanche più di tanto per convincere qualcuno. Mi capitava 30 anni fa, forse 32 anni fa, quando iniziai a studiare astrologia, che se stavo nel vagone ferroviario e qualcuno iniziava a parlare male di astrologia, sfoderavo la sciabola e lo sfidavo a duello. Ma oggi, se dovesse succedere, alzo il giornale e fingo di non.
Invece per quello faccio anch'io così, quando incontro qualcuno che la pensa in maniera diversa. È molto difficile convincere chi è già, farlo avere convinzione, chi è già convinto.
Bisogna essere tolleranti, almeno io così.
E poi non c'è nessuno scopo, ma in realtà noi discutiamo, anche qui in radio, penso, per porre le nostre tesi a confronto delle persone che non hanno una convinzione già predeterminata, ma che vogliono sentire e poi farsi una loro opinione. Per cui io partecipo volentieri a queste discussioni per poter appunto far conoscere gli argomenti dello scettico, e poi le persone giudicheranno, valuteranno.
Certo, io ricordo, vorrei ricordare che tra i personaggi, quelli famosissimi della storia, tutti quelli che hanno studiato l'astrologia non l'hanno mai rinnegata, ad esclusione di Sant'Agostino, sul quale potremmo parlare, c'erano dei motivi molto seri, lui combatteva le sette segrete contro il cristianesimo, eccetera, e rifiutò anche l'astrologia, ma al di là di Sant'Agostino, nessun grande uomo o nessuna grande donna della storia che si sia occupato di astrologia studiandola seriamente ha mai fatto marcia indietro.
Nella storia non dobbiamo andare tanto indietro, perché fino a 100 anni fa non si aveva neanche idea di cosa fossero le stelle e di come potessero risplendere. C'erano dei filosofi che ritenevano che l'umanità non avrebbe mai conosciuto la ragione vera per cui le stelle emettevano la luce, in realtà è l'energia nucleare. Quindi non si sapeva nulla del cielo.
Questo è l'equivoco continuo.
E a quel punto era anche possibile conoscere, è possibile accettare una visione magica del mondo, perché non si sapeva nulla, però oggi l'universo conosce bene come funziona. E veramente la concezione astrologica vista raffrontata alla visione della moderna astronomia astrofisica, la concezione astrologica fa ridere. Sarà divertente, sarà psicologicamente molto più allettante, perché mette il mondo, l'uomo al centro del mondo, però insomma è assolutamente priva di riscontro reale.
È un bel sogno. Ma dire lei, io rispetto la sua opinione senza nessuna riserva, ma ci sono tantissime persone, le assicuro, che non ridono affatto.
Comunque va bene, sento questo scambio di battute, diciamo, al meteorologo, i nostri due ospiti. Volevo chiedere un'altra informazione in pelle, comunque in qualche modo si è abbastanza ridimensionato, no? Il terreno di scontro, no? Se non mi sbaglio. Su molte cose tra le due parti si è trovato quantomeno un accordo, cioè almeno quello sulla tolleranza, e comunque quello là di considerare.
Almeno uno lo deve mettere anche in pratica, non è che deve organizzare le crociate e fare reclutare le persone.
Poi, comunque, per quanto riguarda l'aspetto più interessante, che comunque certe forme di oroscopia sono rinnegate sia dagli astrologi.
Quelle cose lì sugli oroscopi da paginetta di fondo del giornale, gli oroscopi, gli astrologi che lavorano d'impegno, tutti negano validità a quella posizione, però tutto sommato non è che facciano qualcosa di
Che diverso. Si guadagnano da vivere, no?
Vabbè, ci sono tante maniere guadagnare.
Certo, comunque ognuno si sceglie la sua più idonea, no? Comunque non è una, non ha una pericolosità sociale, no?
Tutto, non so se...
Non ci dimentichiamo che la scienza è anche la madre della bomba atomica, non è stata solo tanti anni fa,
anche della penicillina e della... presa ovviamente, anche l'astrologia può essere presa con un certo distacco, con un sorriso, e certamente in questo caso non è un pericolo, però in qualche caso vi sono persone che prendono la vera troppo sul serio una cosa, al di là del fatto che appunto può essere vista come un gioco, e in questo senso nessuno si può sentire in dovere di condannare o di criticare pesantemente chi si mette l'oroscopo, però si viene visto come un gioco, ma se poi viene a condizionare la nostra vita, e questo avviene per diverse persone, allora può essere un pericolo, perché allora per esempio può condizionare anche, questo avviene spesso in alcune aziende, la scelta del personale, che alcuni dirigenti scelgono in base al senso zodiacale. Questo è una discriminazione non accettabile, si possono accettare tanti esempi in cui l'astrologia, presa troppo sul serio, effettivamente non è un bene.
Ma mi pare che in un'intervista che fece Giorgio Galli, parlando appunto del rapporto tra politica e astrologia, lui fu molto chiaro, molti politici frequentano gli astrologi, ma in realtà con un sistema di informazione, nel senso che comunque sentono i loro segretari, sentono cosa dicono i sondaggi, sentono cosa dicono gli astrologi, e poi da tutto questo, no?
Sì, però un politico nelle cui mani siamo, mettiamo un ministro degli esteri o un presidente degli Stati Uniti come era Reagan, che prima di prendere delle decisioni consulta un astrologo, questo mi inquieta.
Ci sono anche altre cose, siamo una politica.
Non siamo solo noi a sbagliare, ne vuole sentire una proprio brevissima.
Brevissima, perché abbiamo 30 secondi prima di passare la parola.
Allora, il Thomas J. Watson, 1943, il direttore, il presidente del BDM, dice: non credo che in tutto il mondo si riuscirebbero a vendere più di 5 computer. Ne potrei leggere a centinaia.
Allora, a questo punto facciamo una parola a Elisabetta Grande e noi ci risentiamo tra poco.
I primi hanno detto: ma se non ci credo che questo atteggio c'è proprio sulle schede di una nota compagnia telefonica di cui non voglio fare pubblicità, c'è scritto sulle schede che una delle frasi, appunto, delle famose di una di queste compagnie telefoniche era: ah, questi telefonini serviranno soltanto in qualche raro caso, cioè questi telefonini
dobbiamo interrompere appunto perché dobbiamo partire con un brano musicale.
Quindi gli errori sono tanti.
E allora